Voglio allora concludere quello che cercavo di spiegare stamattina a proposito del Salmo 51. E avevo concluso con il dire che l'immagine di fondo di questo Salmo è l'immagine di Dio come sposo. Il riferimento è al capitolo 62 di Isaia, al versetto 4, là dove si dice: nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. E poi continua con l'immagine: sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. La cosa strana è che queste parole del profeta Isaia sono dette di un popolo che è stato ribelle, nell'immagine che è stato adultero, cioè che ha abbandonato il suo primo amore, ne ha cercato altri. E Dio comunque, quando richiama a sé il suo popolo, non lo fa semplicemente dimentico i tuoi peccati, ma rinnova, tanto la farà diventare quella sposa vergine. È il mistero, no, dell'amore di Dio. Più che dire sposata, almeno nelle versioni antiche, quella per esempio greca, sarebbe meglio dire abitata in dolcezza. E questo, no, è proprio il segno dell'amore di Dio misericordioso, che ci accoglie nel suo perdono rinnovandoci. Lo ripeto, non semplicemente coprendo il peccato, non semplicemente dimenticando il peccato, ma rinnovando. Questo è il motivo per cui tutte le opere di penitenza che facciamo, tutti, mettete tutto quello dalla preghiera alle opere di generosità, oppure non so, ai vari digiuni e penitenze corporali che volete fare, l'unico criterio per valutare se questo tipo di penitenza è gradita a Dio è soltanto se rinnova la vita, se fa fiorire la vita. E la vita fiorisce quando il cuore si allarga alla misericordia. Io non posso andare a pregare e pregare con zelo, con entusiasmo, addirittura con trasporto, se il mio cuore è duro nei confronti di qualche fratello. Non dico di tutti, ma anche di qualche. c'è una specie di contrasto tra il desiderio nostro di avvicinarci a Dio e la percezione che abbiamo della nostra giustizia. Noi ci avviciniamo a Dio non in ragione della giustizia, ma in ragione del fatto che il cuore si muove a quella stessa qualità che è tipicamente di Dio, cioè la misericordia. E in termini concreti la misericordia, io come dire, la chiamo così, la misericordia fa fiorire la vita e allarga il cuore a che la vita sgorghi fluente in noi e negli altri. Ho introdotto il commento, anche se ho fatto in breve, no? Al Salmo 51, inserendolo nel contesto liturgico del mercoledì delle ceneri, che è l'inizio della Quaresima, quindi è l'inizio di un cammino penitenziale. Allora, l'esito di un cammino penitenziale, quello che abbiamo fatto per arrivare alla Pasqua, no? Si gioca essenzialmente, anche se noi non siamo mica convinti, ma fa niente, io lo ripeto lo stesso, si gioca essenzialmente nella rinnovata coscienza di essere peccatori, che non nascondono il proprio peccato, ma che lo confessano per tornare a godere della guida dello Spirito del Signore, come Davide. Quando il profeta, no, gli racconta la storia, tu sei questo. Noi immaginiamo che procediamo nella via dello Spirito se togliamo i peccati. Non è che sia falso, ma non è vero. Nel senso che non è il fatto di non fare peccati che ci avvicina a Dio. Ricordate nella parabola del figlio prodigo, no? Il figlio maggiore che sta a casa e che non commette peccati non gode nulla. Se non gode nulla, vuol dire che la giustizia a cui lui si riferisce non corrisponde ai sentimenti del padre. Non gode dell'intimità di suo padre, non è felice. Noi possiamo fare tante opere di penitenza ed essere lamentosi, ed essere tristi. Questo non corrisponde al segreto di Dio. Ma quello che per noi è, credo sia un po' difficile da accettare, ed è proprio lì dove si svolge una vera crescita spirituale, è dato da questo fatto. Quando io dico, no, che il cuore che si allarga alla misericordia fa fiorire la vita, a che qualità di vita mi riferisco? A che qualità di umanità mi riferisco? Allora, è bene non dimenticare che nel racconto del Vangelo, quando si proclama ecco l'uomo, Pilato lo proclama di Gesù, no? Ecco l'uomo, è detto con disprezzo, perché quell'uomo non ha più, è sì rivestito di una corona, ma è di spine. Ha sì un manto regale, ma è per prenderlo in giro. Tuttavia, l'espressione che noi troviamo nel Vangelo, ecco l'uomo, è autentica nella sua verità, perché quell'uomo custodisce l'umanità meglio di tutti gli altri, tanto per usare un'espressione. Cioè quell'uomo custodisce quell'umanità che tutti desidereremmo avere ma di cui non sopportiamo il prezzo. Quell'uomo, sto parlando di Gesù, che è trattato così, non perde la sua umanità, tanto che c'è un modo di leggere il racconto della passione di Giovanni, è piuttosto particolare. Se voi osservate, molte annotazioni di questo racconto sono annotazioni ironiche, come a dire, io descrivo così, ma tu stai attento, devi leggere in un altro modo. Vi faccio un esempio sciocco. Quando Pilato esce, Pilato è il giudice, no? Esce e fa uscire Gesù, il testo sembra dire, no? Pilato è in piedi e fa sedere Gesù. Ora, nell'antichità il giudice è sempre seduto. Pilato, che invece sta in piedi per presentare la gente, è un giudice fasullo. Il giudice vero è quel Gesù che è seduto anche se è calpestato, anche se è sbeffeggiato, anche se è preso in giro. Ma ci sono molte espressioni, non so, la cosa classica, no? Se Gesù accetta di essere re, è quando è sicuro che la sua regalità non può essere intesa secondo questo mondo. Però è re davvero. Un altro piccolo esempio. Sulla croce, nell'antichità, veniva posta l'accusa, praticamente la ragione della condanna, no? Ogni condannato aveva sulla testa. Per Gesù è Gesù Nazareno, re dei giudei. E nello svolgimento del processo, a parte che è una accusa che gli è fatta, ma comunque è una ragione di vilipendio di quel condannato. Ma lui è davvero re dei giudei, non solo, ma è il re dell'umanità. Tanto che gli antichi cristiani, è una delle espressioni che noi vediamo nella raffigurazione della crocifissione, sopra non mettevano quello che noi leggiamo oggi, no? Ecco, anche lì, no? Non ci, è scritto lì. No, io non ci vedo. Inri, no? Jesus Nazarenus Rex Deorum, in latino, Inri, ma mettevano o Vasilevstis Doctis, cioè re della gloria. Ma che gloria nel guardare uno che è condannato? Ma il narratore del Vangelo, che parla anche ai possibili discepoli di domani, presenta la condanna, ma focalizza la visione del lettore sul vero, sulla vera natura di quel personaggio. Cioè fa vedere il mistero, e il mistero è lì proprio si manifesta lo splendore dell'amore di Dio per l'uomo. Tante espressioni di questo genere si trova nel Vangelo di Giovanni. Allora, questo ecco l'uomo, a noi fa un po' paura, fa un po' timore. Quando noi pensiamo di servire il Signore, pensiamo sempre di averlo come compagno che ci esalta. E non è proprio così, eh? Non è che ci esalta. È che se ci fa camminare nella sua via, quando si dice ecco l'uomo, vuol dire quando uno è offeso, quando uno è calpestato. Poi lo vedremo nelle beatitudini, no? Allora, che tipo di umanità noi custodiamo? Se reagiamo secondo questo mondo, e noi diremmo nel linguaggio religioso, no, secondo la carne, secondo gli istinti, uno mi dà una botta in testa e io ne leggo due, così almeno. Ma se reagisco così, che umanità difendo? Solo una rivendicazione di diritti. Ma più tu rivendichi, meno hai, meno sei. Allora, da questo punto di vista, E questo giustifica il fatto che noi ci illudiamo sovente di seguire il Signore, ma in realtà non è che lo seguiamo. Non so, è come se ci costa troppa fatica. Poi qualche volta ci svegliamo e diventiamo anche generosi, ma qualche volta. Allora, a questo proposito, vorrei suggerirvi un collegamento che non è scontato, ma può essere molto illuminante per il nostro cuore. Allora, tutti noi abbiamo nella testa la presentazione della sequela di Gesù come la via stretta, larga e spaziosa la via, no? Che conduce, stretta è la via della vita, oppure entrate per la porta stretta, no? L'idea è quella di dire, mamma mia, dobbiamo come comprimerci, no, per entrare. Cioè l'idea è comunque di una cosa che fa un po' timore, c'è un po' di fatica, no? Bene, provate a pensare così. Gesù a un certo punto si paragona alla porta, la porta delle pecore. Lui è la porta. La porta stretta è proprio lui. Vale a dire, se tu accetti di passare per lui, questa strettezza non è semplicemente, diciamo, non riguarda semplicemente la fatica che noi dobbiamo fare per seguire Gesù, ma è la fatica per la vita. È la porta stretta, è la porta da cui esce il bambino quando nasce. La porta stretta è la porta della vita, è la porta della nascita. Se il bambino che è nel grembo della mamma temesse di passare per la porta stretta, vive un secondo in più contento e il secondo dopo è bene morto. Per venire alla vita deve passare per la porta stretta, ma passare per la porta stretta non è sinonimo di mamma mia che pena, ma finalmente la vita. Non so se la reazione è diversa ed è tutto il senso della presentazione del cammino evangelico, è così. Noi invece che l'ascoltiamo belli pasciuti seduti in poltrona, mi dispiace alzarmi un po', mi dispiace, come dire, passare per un punto che mi fa timore, ma in realtà è l'unico punto che apre alla vita. La porta stretta è la porta della vita. Allora, da questo punto di vista, quel ecce homo, ecco l'uomo, quell'umanità che sembra vilipesa, che sembra, come dire, schiacciata, in realtà è l'umanità che porta speranza, vita, fiducia a tutti. C'è un bellissimo commento di Leone Magno, il grande papa, che quando deve dar conto del fatto che quell'uomo così vilipeso, quell'uomo flagellato, quell'uomo incoronato di spine, quell'uomo messo in croce fa timore, e ha questo commento: assunse la forma di servo senza la soggiura, in altro termine, senza un altro termine italiano un po' più semplice, non mi viene, cioè il peccato, diciamo, è una cosa sporca, no? Senza la sporcizia del peccato, al quale, innalzando le realtà umane, non sminuendo quelle divine. Lo ripeto, innalzando le realtà umane, non sminuendo quelle divine. Poiché quello svuotamento al quale l'invisibile, che è Dio, offrì se stesso visibile, bello questa espressione, fu un inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Fu l'inchinarsi della misericordia, non una mancanza di potere. Nel nostro piccolo, fate l'esempio, quando uno vi offende, e vi offende toccando la corda giusta, mettendo il sale sulla coda, come si dice, non aver l'idea la vince l'altro, ma inchinarsi della misericordia, non mancanza di potere. Ecco, Gesù testimonia di questa umanità trasfigurata dal divino. Allora, proprio quell'uomo, così presentato, così vilipeso, così schiacciato, parla dell'amore misericordioso del Signore che vince il nostro peccato e ci riapre alla vita che da Lui proviene. Il senso di fondo è: se noi non prendiamo questa vita, tutte le nostre pratiche sono inutili, giocano contro di noi, meglio non farle. Così almeno dopo un po' di tempo che non fate, dici, porco cane, mi sono disgraziato. Vi pentite? E quando fate, fate con un po' più di verità. Se lo fate sempre stabilmente, ma non prendete la vita, non avete più modo, non avete più modo di gustarla. E stranamente la nostra psicologia è così testarda che piuttosto che tornare indietro, chinare la testa e chiedere perdono, noi diciamo: gli altri sono cattivi che non mi permettono di. Noi facciamo così. Allora, a questo proposito, ho pensato di allargarmi un po', perché dopo stringo troppo. Allora, mi allargo un pochino. Le beatitudini le commentiamo domani. Allora, ritorniamo al contesto del mercoledì delle ceneri, che nella tradizione, il colore della liturgia, viola, appunto le ceneri, tutto richiama a un senso di penitenza serio, no? E provate a guardare la serie dei testi, quindi la serie dei brani proclamati, dicono il contrario. Allora, l'antifona d'ingresso della messa del mercoledì delle ceneri suona così: tu ami tutte le tue creature e nulla disprezzi di ciò che hai creato. Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Non ricorda l'obbligo della penitenza. E noi dobbiamo fare penitenza. Ricorda, tu ami tutte le tue creature. Il brano di Vangelo, per non citare altri passi, il brano di Vangelo dice: quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta. Quando tu digiuni, profumati la testa, vestiti a festa, fai sembrare che vai a ballare. Lo dico io. Noi abbiamo l'idea che se facciamo un'opera di penitenza dobbiamo giocare la scena. Tutti si devono accorgere. La scena è la dimensione ipocrita che noi, diciamo, giochiamo spesso senza neanche accorgerci davanti a Dio. E anche se noi alla fine non traiamo nessun reale beneficio, noi continuiamo a giocare la scena. L'invito all'inizio del cammino penitenziale serio, la Chiesa dice: state leggeri, come dire, non pensate di fare chissà che cosa, prendete le cose con leggerezza. Leggerezza sarebbe non leggerezza perché valgono poco, ma con animo leggero, con animo lieve, no? Non date peso. Non avete mai, una volta ero in una manazione di clausura, capitato il mercoledì delle cene. Allora tutti avevano disposto, no, tutte le pratiche di penitenza, e in quella, io sono arrivato al mattino, quindi la messa era alla sera, no? E una suora, non so, nell'intonare ha sbagliato, no? Allora io ho sentito tutte le altre, non commento perché conoscete bene queste cose, e io non ho detto niente. Non so, mi pare a Compieta che mi hanno fatto introdurre qualcosa. Allora ho detto: vi siete accorte di come avete reagito oggi? Se la settimana si svolgerà così, è meglio che mangiate, è meglio che state allegri, perché sennò invece di salvarvi vi rovinate. L'idea è: se fate la penitenza e ne sentite il peso, ricordate, lo farete pagare a qualcuno, non a voi, a qualcuno che è vicino a voi. Se invece fate con leggerezza, voi non notate e godete il frutto. E il frutto è sempre questa pienezza di vita. Ma la pienezza di vita si gioca, ma perché non accoglie? E se uno ha sbagliato, è poverina. No, doveva fare giusto, non si è preparato bene, e avanti. Ma che via spirituale è questa? Allora la lotta, diciamo così, non è nel fare o non fare la penitenza, ma è nell'essere o non essere ipocriti. Cioè l'invito è proprio contro l'ipocrisia. Se volete una piccola spiegazione, no? Cioè io posso fare un'azione per me piuttosto che per Dio. Io vado a pregare, ma perché mi vede la superiora. Tanto per dire, per fare degli esempi sciocchi, ma per far capire, no? Quella preghiera lì non solo non serve a niente, ma vi mette un carbone acceso sulla testa. Così quando uscite siete peggiori di quando siete entrate. Cioè si è ipocriti. C'è un aggravante. Io faccio una, quindi prima per me piuttosto che per Dio, ma faccio un'azione davanti agli uomini piuttosto che al cospetto di Dio. E la ipocrisia può essere soggettiva, vale a dire io perseguo uno scopo meschino nel fare un'azione buona. Io può essere, per esempio, io faccio un favore a te perché tu domani, io sono interessato, tu mi dai qualcosa. Oppure addirittura, siccome tu sei più forte di me, faccio un favore a te così tu mi lasci stare. E via di questo passo, no? Allora, l'ipocrisia può essere soggettiva, io so di fare questo, oppure oggettiva, che io sì, faccio la cosa in buona fede, ma mi limito all'azione esteriore senza coinvolgere il cuore. Perché l'ipocrisia non può essere mai una cosa buona davanti a Dio? Perché rende insensibile il cuore al mistero di Dio e dell'uomo. Cioè l'ipocrisia persegue un interesse meschino in una cosa nobile. E se volete avere in mano un criterio di discernimento infallibile per l'ipocrisia, cioè un ipocrita non è mai gioioso, mai. Perché perseguendo un interesse meschino, il cuore non si allarga e la gioia non può abitare quel cuore. Allora, la gioia nel fare un'opera di penitenza tiene lontano il cuore da, io lo chiamo, il dannato senso di importanza che ci diamo, oppure da quel bisogno proprio di cui non riusciamo a svestirci, il bisogno di affermazione di noi presso gli altri che ci divora. L'ipocrisia cerca di tenere insieme questa affermazione di sé, oppure questo senso di importanza, con strumenti cattivi. Quindi non riesce nell'intento e chiude il cuore. Allora, tutto quello che noi facciamo in chiave, diciamo, ipocrita, pensate alla figura, anche se è piuttosto bistrattata, ma la figura del fariseo fa tutto bene e non diventa mai buono. Fa tutte le cose che gli sono richieste e non gioisce mai. Non sbaglia mai, ma non tollera che un altro sbagli. Allora tutte queste reazioni sono contro la gioia. La gioia è l'elemento più diretto per vedere se noi abbiamo fatto un'opera buona, diciamo, no? Quindi un atto di penitenza in modo gradito a Dio o no. Infatti nell'antichità è caratteristico tra i padri del deserto questa espressione: non scegliete voi le opere di penitenza, la vita le sceglie per voi. Accogliete le penitenze che la vita vi dà e ottenete due vantaggi: uno, che non vi esaltate delle cose che fate voi, e due, che potete restare umili davanti a Dio. E accettare le penitenze che viene dalla vita non è mai esaltante per noi, ma accettarle significa entrare nel segreto di Dio. E aggiungo anche questo: non siate generose di consigli alle vostre sorelle, perché noi non conosciamo mai la fatica vera che è abbinata a una certa penitenza della vita. Non so, noi non sappiamo mai quanto dolore porta un cuore, noi non sappiamo mai quanta sofferenza caratterizza un cuore, noi non sappiamo mai da dove una persona arriva per portare quella difficoltà. Allora, non sapendo questo, non date consigli. È molto meglio accettare in pace, non so, tipo lo sbaglio della sorella, no? Cioè, più voi portate pace e più aiutate a che l'umanità vostra e quella degli altri si possa aprire a Dio. Ma se voi pensate di conoscere già la via, di indicare devi far così, devi far cosò, rischiate molto. E se anche diceste le cose vere, rischiate molto per la vostra testa, perché diventate presuntuosi. Allora, l'invito è sempre: state umili, imparate a piangere per poter accogliere la grazia di Dio, che è sempre una grazia di misericordia. Più si fa esperienza di questo, più la vita fiorisce, anche la vita fraterna. La vita fiorisce non per le nostre qualità, ma per la capacità che abbiamo di allargarci alla benevolenza per tutto e per tutti. eventi, situazioni, persone. E poi c'è un altro riferimento che per me è, almeno nella mia vita, ha sempre giocato molto e sono contento che abbia giocato così, e risponde a questo pensiero che noi troviamo in San Paolo, ma in tutta la tradizione. San Paolo, quando definisce il mistero della Chiesa, oppure il fatto del ministero, no? Il servizio pastorale della Chiesa, dice che c'è un unico mistero. Quale? Quale? Forse, no, già, sono già sordo.
E siamo nascosti con Cristo in
noi. No, 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 no. L'espressione di San Paolo è il mistero di riconciliazione. Gesù è presentato in questo mistero, abbatte il muro di divisione tra il popolo eletto e i popoli, per fare un unico popolo. E questo, come dire, questo dinamismo di unione è chiamato riconciliazione e avviene a tutti i livelli, in tutte le dimensioni. La cosa bella è che quando noi favoriamo questa riconciliazione, o dentro noi stessi, o nella nostra fraternità, o in un'attività, o con chiunque, noi diventiamo i compagni di Dio. Paolo dice: noi siamo collaboratori di Dio. Oggi nel linguaggio almeno civile non si dice che uno è sposato o è sposata, si dice la mia compagna o il mio compagno. Non so se anche nelle altre lingue è così, ma in italiano si dice così. L'essere compagno non è semplicemente una annotazione sociale, è accettare che nella vita io la vivo in compagnia di, ma non tanto in compagnia perché sono fisicamente in compagnia, ma nella comunione con. Nella via spirituale, quindi nella Chiesa, questo riguarda tutto il nostro agire spirituale. Che voi facciate una cosa o cercate di evitarne un'altra perché è peccato, al fondo si tratta solo di far progredire questo mistero di riconciliazione in atto nella storia. Cioè Dio che sta a poco raccogliendo i suoi figli in un'unica famiglia alla stessa mensa, alla quale tutti sono invitati allo stesso titolo. Noi invece facciamo molte distinzioni. Io sono più bravo di te, tu sei più brava di lei, lei è più brava di questo, allora io ho più diritto di... Più noi facciamo così e più rinneghiamo questo mistero di riconciliazione. Il che significa, più facciamo così, più ci allontaniamo da Dio. Meno godiamo l'intimità con Dio. Più difficilmente troviamo il nostro cuore. Tutto questo è dentro questo mistero di riconciliazione, che è il criterio di discernimento del bene. Se io devo sapere se un'azione è buona o no, devo guardare se fa progredire questo mistero di riconciliazione. Se nel fare una cosa buona io mi metto sopra qualcuno o allontano qualcuno, mi distingo da qualcuno, prendo le distanze da qualcuno, io non sto facendo una cosa buona. E aggiungo, una cosa buona è tale solo se è davanti a Dio. A me ha sempre colpito quella espressione di Gesù al discepolo che lo chiamava maestro buono, no? Dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Noi avremmo risposto così? No, di sicuro. Ti dico io che cosa è buono. Allora, La bontà è tale se condivide i sentimenti di Dio per i suoi figli. L'azione buona che noi facciamo è buona in quanto esprime questa similarità, se non identità, di sentimenti del nostro cuore rispetto ai sentimenti di Dio per tutti noi. Per questo, quando si entra in questa prospettiva, non c'è più da temere la fatica della penitenza, la fatica della sopportazione. E guarda come si fa a sopportare questa qua, e come si fa a sopportare quella là, e avanti. Perché da questo punto di vista noi non siamo chiamati a risolvere nessun problema. Moriremo noi, i problemi ci saranno. Li risolviamo oggi, domani se ne aprono di altri. Non siamo chiamati a risolvere nessun problema. Se la predicazione di Gesù fosse tesa a risolvere il problema, non avremmo più i poveri o non avremmo più la fame. Invece, come prima e anche di più. Il fatto di non risolvere il problema riguarda anche noi. Se noi abbiamo un difetto, non è devo assolutamente estirpare il mio difetto. E chi lo dice che riuscirai? Oppure, e chi dice che è cosa buona che tu debba estirpare il tuo difetto? Faccio una battuta. Se al mattino, quando vi alzate, un po' addormentate, andate davanti allo specchio e per caso vi trovate perfette, fisicamente, moralmente, perfette, e guardate, chi è quella lì? Direste così, chi è quella lì? Se noi fossimo perfetti, non ci riconosceremmo nemmeno. Allora, non è la lotta contro i difetti, è sfruttare i nostri difetti per entrare nel regno di Dio. Cioè, vivere la nostra realtà di umanità nella sua fragilità, ma nella prospettiva che tutto sia una riconciliazione con noi stessi, con gli altri, con la realtà, con Dio, perché possa splendere l'amore di Dio. Chiudo. Sì, ho già sforato. Chiudo con questa, è una indicazione che viene dal fondatore del Hassidismo, non so se voi conoscete questo movimento, un movimento secondo me radioso, che è nato nel centro Europa a metà del Settecento. Ci sono ancora discendenti adesso, ma adesso non hanno più. Ma se voi leggete i testi di quel periodo, hanno una luminosità incredibile. Il fondatore si chiamava il Baal Shem Tov, l'uomo dal nome buono, aveva dato questa norma. Quando tu vedi un difetto del tuo fratello, vuol dire due cose da parte di Dio. Primo, se tu vedi il difetto, vuol dire che la radice di quel difetto ti appartiene e tu lo vedi perché tu ti possa pentire della tua radice. Due, se tu vedi il difetto del fratello, è per insegnarti ad amare lui nella sua concretezza, non nella generalità. Il nostro amore non è portato all'umanità, è portato a te, a te, a te, a te. Ma quel te ha i suoi difetti, come io anche. Allora, quando io li vedo, è la provvidenza di Dio che mi spinge ad amare l'altro esattamente com'è. Se mettiamo in pratica questo, vuol dire che anche noi siamo capaci di piangere sui nostri peccati. E se piangiamo, veniamo accolti dal Signore, la vita fiorisce e il suo amore in mezzo a noi può splendere. Mi sembra una buona cosa. Allora domani cominceremo con le beatitudini.